Il Signore vi dia pace, cari fratelli. Celebro io questa mattina la Santa Messa perché Don Ignazio ha fatto le cataratte e allora ha gli occhiali neri dei boss della mafia. Allora mi ha chiesto di celebrare io. Ci soffermiamo sul Vangelo. Gesù per tre volte oggi prende il martello e dice: non può essere mio discepolo, non può essere mio discepolo, non può essere mio discepolo. Che cosa succede? Al tempo di Gesù ogni rabbino, ogni maestro c'aveva i propri discepoli. E più il gruppo era grosso e più il maestro si vantava. Invece Gesù, per far parte del gruppo suo, mette delle condizioni, assottiglia il gruppo, sfoltisce il gruppo. Queste tre condizioni di oggi sono considerate importantissime fin dall'antichità, tanto che nella vita religiosa, intendo per vita religiosa la vita dei consacrati, questi sono chiamati i consigli evangelici per eccellenza e corrispondono alla castità, all'obbedienza e alla povertà. Allora cerchiamo di capire intanto quello che dice Gesù, perché sono fatti questi consigli per noi religiosi consacrati, ma sono punto di riferimento per tutta la comunità cristiana. Allora vediamo, prendete tra le mani il foglietto del Vangelo, intanto Gesù vede questa folla, il maestro camminava normalmente 50-100 metri avanti al gruppo, sempre, perché doveva pensare, ragionare, pregare, pensare a cosa dire, cosa doveva insegnare. E infatti Gesù cammina avanti e intorno, meglio, dietro si è formata una grande folla che ha visto i miracoli e vuole seguirlo, è decisa a seguirlo. Gesù si volta e dice: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Questo che vuol dire? Vuol dire che Gesù richiede di essere amato al di sopra di ogni altra cosa. Il verbo greco che c'è dietro non è quello se uno non mi ama, ma se uno non odia il padre, la madre. È un verbo tecnico che è tradotto bene in italiano, se uno non mi ama più di, è tradotto bene. Ma questo punto, questo tema va a toccare un punto della vita nostra che è il punto dei sentimenti, del cuore dell'uomo, della capacità di amare. È il punto che noi chiamiamo castità. Dopo ci rifletteremo ancora. La seconda condizione apparentemente è più difficile da comprendersi: colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Che cos'è questa croce? Per capire quello che Gesù vuol dire bisogna ricordarsi di quello che San Paolo dice, che Gesù è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce, sicché la morte in croce diventa il simbolo dell'obbedienza di Gesù. Quindi Gesù ci vuole insegnare esige da noi, esige l'obbedienza, richiede obbedienza. Poi scendendo giù ci sono quelle due parabolette che indicano la prudenza, ma proprio l'ultima frase del Vangelo: così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Chi non rinuncia ai propri averi. Qui noi troviamo il voto di povertà. Cerchiamo adesso di approfondire. Gesù non sta parlando così giusto per dire qualcosa, ma oggi nel Vangelo sta toccando i nuclei fondamentali della vita della persona. Quando noi nasciamo, il Signore ha messo dentro di noi tre orientamenti, tre capacità, tre potenze. Noi le chiamiamo piacere, potere e avere, queste tre potenze dentro di noi. Piacere vuol dire la capacità nella vita, se sviluppato bene, è di far piacere agli altri, cioè di amare gli altri, di donare la vita per gli altri. Il potere significa avere il senso della propria identità, ma dal potere non passare alla prepotenza. Quando noi travalichiamo diventiamo prepotenti e allora comando io, solo io, si fa quello che io dico, la moglie non conta niente, i figli non li ascolto, prepotente. Il Signore ci aveva messo dentro il potere perché venisse sviluppato bene e diventasse servizio, diventasse ascolto. Poi l'altro nodo della personalità che abbiamo, un orientamento, è l'avere. Il Signore ce l'ha messo dentro perché attraverso questa capacità, questo orientamento, noi sviluppassimo la capacità di non solo possedere ciò che ci serve, ma sviluppare anche il bene dell'umanità e sviluppare lavoro per gli altri, la capacità di produrre per gli altri. È logico che queste tre potenze che il Signore ci ha messo dentro devono essere sviluppate bene, positivamente. Se vengono sviluppate malamente, allora il piacere diventerà un possedere l'altro, un possedere gli altri. Così il potere, già vi ho detto, diventerà prepotenza, cioè predominio sugli altri. Così l'avere diventerà un possedere le cose e farsi possedere dalle cose. Perché mentre noi pensiamo di possedere le cose, sono le cose che ci possiedono. Invece di sviluppare questa capacità o i beni che il Signore ci ha dato per noi, per la famiglia, per il mondo intero, per gli altri, per una condivisione, noi tratteniamo i beni. Allora, queste tre potenze vanno sviluppate positivamente e se sono sviluppate bene vengono fuori personalità armoniose. Se vengono sviluppate malamente vengono fuori personalità a volte disumane, a volte mancanti in qualcosa. Il Signore ci mette, ci richiama a queste condizioni perché ci vuole bene, noi dispiegando queste energie diventiamo più umani, diventiamo più somiglianti al Figlio di Dio, a Gesù stesso. Quando tanti anni fa io ho fatto la professione religiosa, mi domandavo un po', ma che cosa vogliono dire per noi religiosi? Ecco, noi facciamo i voti, dei voti espliciti, su questi tre punti. La corda francescana che portiamo addosso ha tre nodi. Questi sono la castità, l'obbedienza, la povertà. Ma Gesù a chi sta parlando? Allora, sta parlando a un gruppo, Gesù vuole formare un gruppo, si vede chiaramente dal Vangelo di San Luca, un gruppo che lo segue a tempo pieno, un gruppo di religiosi, cioè di persone consacrate alla sua persona, al suo servizio, mangiano con lui, camminano con lui, ascoltano tutto il giorno la parola sua, imparano a pregare, eccetera. Ma per voi che cosa può significare questo? Gesù ha creato un gruppo dando, richiedendo e dando questi carismi, tre carismi, tre doni che io vi ho detto, ma questi sono a servizio di tutta la Chiesa. Significa che voi, guardando a questi tre nodi, a questi tre punti su cui insiste il Signore, anche voi dovete crescere in questa direzione, ciascuno secondo la propria vocazione. Che cosa voglio dire? Che la castità, per esempio, per noi religiosi ha un significato ben preciso, ma anche per voi cristiani, è un punto di riferimento, un punto di maturazione. Anche voi la dovete vivere secondo il progetto di Dio. Lo stesso l'obbedienza, che significa? Noi obbediamo a una persona, a una comunità che fa discernimento su di noi. Per voi che cosa può significare? Ricercare continuamente il progetto di Dio sulle cose vostre. Una volta mi ha chiamato l'anziano, ormai è deceduto da tanti anni, parroco del passaggio di Bettona, e mi ha detto: mi viene a fare il primo incontro con i fidanzati. Erano i tempi in cui incominciavano i corsi per i fidanzati. E va bene, sono entrato in una sala, c'erano 70-80 ragazzi, questi mi hanno squadrato subito, no? Mi hanno detto: ma il frate che ci vuole insegnare? Noi sappiamo tutto. Io lo vedevo da come mi guardavano, no? Allora gli ho buttato là una domanda. Io ho detto: ma sentite un po', ragazzi, secondo voi il Signore lo sa che voi siete fidanzati? Tutti spaventati. Ma perché, il Signore ne sa qualcosa? E pensavano che il fidanzamento, il matrimonio, è una cosa alla chetichella, che Dio non se ne intende. E allora tutta la serata a spiegare che c'è un progetto di Dio che va ricercato, va vissuto, al quale bisogna obbedire. Ecco la croce dell'obbedienza, così nel matrimonio, ma così anche nel lavoro. Che significato c'ha il lavoro? Allora, leggendo le encicliche dei sommi pontefici, voi scoprite la grandezza del progetto di Dio sul lavoro. Che significa obbedire per voi? Significa capire questo progetto del Signore sul lavoro, inserirci sì dentro e portarlo avanti. Ecco che cosa vuol dire obbedire. L'altro nucleo è quello dell'avere, semplificando, io direi che diventa un punto di riferimento anche per voi. Noi ci facciamo un voto esplicito che poi viene vissuto secondo l'intenzione di ogni fondatore di istituto religioso. Quindi c'è povertà e povertà. Ma per voi che significa? C'è un punto di riferimento. Intanto nessuno si può portare dietro niente. Quando uno muore non si porta niente dietro. Quindi evitare l'avidità, evitare l'accumulo. Ma per esempio significa sviluppare bene le proprie capacità di servizio, di lavoro. Significa che uno che ha inventiva può creare benissimo lavoro anche per gli altri. È logico, ci viene anche un guadagno economico, ma vedete che c'è condivisione. Non si portano avanti i doni di Dio tanto per sfruttarli e accaparrare io le cose. Allora, tra noi cristiani e noi religiosi e voi c'è un lavoro diciamo uno scambio di carismi. La vita religiosa nostra di consacrati su questi tre punti è un carisma che il Signore ha creato perché diventi punto di riferimento per tutta la Chiesa. Allora, per esempio, se io parlo di povertà, la prima cosa che vi viene in mente è San Francesco. Vuol dire che San Francesco diventa punto di riferimento per la Chiesa. Non è che dovete fare tutti come San Francesco, ma significa che farete nella vocazione in cui vi ritrovate ognuno il meglio possibile per tenere conto di questo orientamento che il Signore ha dato. Che la vita religiosa è un carisma dato a un gruppo, ma per tutta la Chiesa. Pensate per esempio alla formazione, all'educazione. Voi siete educatori, però chi viene in mente quando pensate all'educazione? San Giovanni Bosco, perché nella Chiesa è stato un grande educatore. Allora, scavando nella sua vita, voi trovate le linee fondamentali per una buona educazione dei figli. Cioè il Signore ha creato la vita religiosa perché sia un carisma per tutta la Chiesa. Tante volte io ho fatto i matrimoni alla Porciuncola, Santa Maria degli Angeli, e allora domandavo agli sposi che stavano lì sul banchetto, dico: è molto strano che voi vi siete venuti a sposare in questo luogo dove San Francesco e Santa Chiara si sono consacrati al Signore. E allora mi guardavano con certi occhi, pensavano, li vedevo io, dice: ma che, dove vuole arrivare questo frate? Dico: no, non è strano, perché San Francesco e Santa Chiara, che si consacrano al Signore, richiamano a voi la speditezza con cui anche voi dovete camminare svelti davanti al dietro il Signore. D'altra parte, l'amore che voi avete l'uno per l'altro richiama a Francesco, richiama a Chiara l'amore infinito di Dio, l'eterno amore di Dio. Cioè, noi viviamo di carismi differenti, ma che si richiamano l'uno con l'altro. E questa è una cosa molto importante, molto importante. Allora, dietro questi consigli evangelici ci sono le tre realtà fondamentali della vita dell'uomo. Io dalle reminiscenze che ho quando studiavo al liceo mi ricordo vagamente che quando l'ovulo femminile viene fecondato, immediatamente c'è una suddivisione in morula, come si chiamava, la blastocisti e la gastrula. Da queste tre cose nasce tutta la personalità. Dentro queste tre cose c'è tutta la personalità. E lo stesso in questi tre consigli evangelici c'è tutta la personalità cristiana. Allora dobbiamo sviluppare bene la nostra personalità cristiana, comprendendo e vivendo sempre meglio questi consigli che Gesù in primo luogo ha vissuto. Poi ha chiamato un gruppo specifico che li vivessero, perché tutto il popolo cristiano possa camminare dietro al Signore. Concluderei dicendo che i religiosi, i consacrati a Dio, anticamente si diceva che erano in fuga dal mondo. Si intendeva un po' che disprezzavano il mondo. I teologi oggi dicono che va inteso in un altro modo quella fuga del mondo. Vuol dire che corrono avanti dietro Cristo, corrono avanti a tutta la Chiesa, perché tutta la Chiesa, tutta la comunità cristiana possa seguire più speditamente il Signore. E allora ringraziamo il Signore che ci dona questi consigli così grandi, questi punti di orientamento così grandi che toccano i nuclei fondamentali della nostra personalità e ci invita con la sua grazia a viverli correttamente.